Dal Salmo 16. Ascolta, Signore, la mia giusta causa, sii attento al mio grido. Porgi l'orecchio alla mia preghiera, sulle mie labbra non c'è inganno.
Avrò pienezza di vita alla tua presenza, Signore.
Tieni saldi i miei passi sulle tue vie, e i miei piedi non vacilleranno. Io ti invoco, poiché tu mi rispondi, o Dio. Tendi a me l'orecchio, ascolta le mie parole.
Avrò pienezza di vita alla tua presenza, Signore.
Custodiscimi come pupilla degli occhi, all'ombra delle tue ali nascondimi. Io nella giustizia contemplerò il tuo volto, al risveglio mi sazierò della tua immagine.
Avrò pienezza di vita alla tua presenza, Signore. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo il Signore Gesù disse: «Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri. Perciò, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra. Sono venuto a portare non pace, ma spada. Sono infatti venuto a separare l'uomo da suo padre e la figlia da sua madre e la nuora da sua suocera. E nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa.
Pace bene amici e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Oggi inizia un altro ciclo dell'anno liturgico. Inizia il ciclo incentrato sulla figura del Battista, del martirio di questo grande santo, più grande tra i nati da donna, dice Gesù, che sta a cavallo un po' tra l'Antico e il Nuovo Testamento. È l'ultimo evento della storia dell'Antico Testamento che rende testimonianza alla verità. E di fatto la prima lettura ci riporta la vicenda dei sette fratelli e della loro eroica madre che muoiono per la fede, muoiono martiri al tempo dei Maccabei, siamo nell'anno 167 prima di Cristo, ed il re Antioco IV, un re di cultura e di religione greca, decise di sradicare a un certo punto la religiosità, la fede ebraica utilizzando anche la violenza e la persecuzione per annullare quelle che erano le tradizioni religiose dei giudei. Con questo episodio che introduce la liturgia della parola ci troviamo nell'ambito, nel tema della testimonianza cruenta, della testimonianza che richiede anche la donazione della vita, se occorre, perché la fede, le realtà e i valori della fede costituiscono l'apice dei valori che sono iscritti dentro la nostra storia e dentro la nostra vita. E Gesù stesso nel Vangelo di oggi insiste proprio sulla testimonianza, una testimonianza forte, sincera, coerente, addirittura eroica. E così anche l'Apostolo Paolo, che manifesta e comunica scrivendo la sua lettera ai Corinzi la fatica che ha fatto nell'annunciare il Vangelo, la buona notizia di Gesù Cristo. E questo apostolo, questo grande apostolo, l'ultimo degli apostoli, l'ultimo dal punto di vista cronologico, ma un grande apostolo, che poi come Pietro ha donato la sua vita per testimoniare la bontà del Vangelo di Gesù Cristo, l'apostolo, questo grande apostolo, avverte la sua fragilità e si esprime così: noi portiamo dei grandi tesori in vasi di creta, ma i tesori sono grandi anche se avvertiamo tutta la nostra fragilità e tutta la nostra debolezza, proprio tipica di un vaso fragile come quello composto dalla creta. Ma sulla nostra incapacità, sulla nostra debolezza, sulla nostra fragilità, sulla nostra paura scende la parola di Gesù: non abbiate paura. Allora la prima considerazione che possiamo comunicare all'insegna del tema della testimonianza è una considerazione che si basa su questa raccomandazione e indicazione di Gesù Cristo: non abbiate paura. Cioè, la cosa più importante è che dentro anche le situazioni più impervie, più difficili, più drammatiche, voi non dovete basarvi sulle vostre capacità, ma dovete vincere la paura, perché Gesù dirà poi: io ho vinto il mondo. E la parola di Gesù, che si rivela oggi attraverso un insieme di detti, di raccomandazioni, raccomanda proprio questa fede che tende a estirpare la paura. Perché se noi ci ragioniamo un po', proviamo a chiederci: perché abbiamo paura molte volte? Da quale terreno, su quale radice, su quale base si esprime la nostra paura? Su una non base, cioè su una mancanza di fede. E la paura si presenta proprio come il principale ostacolo nel nostro impegno di testimoniare. Perché non siamo capaci di testimoniare molte volte? Perché abbiamo paura di tante cose, non di perdere la vita, anche se per il momento non succede ancora oggi così nelle nostre situazioni, nel nostro ambiente, nel nostro territorio. Almeno non è così particolarmente difficile testimoniare la fede oggi, adesso, qui nel territorio, nella provincia di Varese o comunque in questa zona. Il pericolo può essere anche imminente, però per il momento non c'è o non ci dovrebbe essere la paura di perdere la vita. Ma noi abbiamo paura, o meglio, le nostre paure alcune volte si dimostrano ridicole. Abbiamo paura di perdere la faccia, di essere ridicolizzati, di essere messi in minoranza, di perdere qualche cosa del nostro prestigio, della nostra capacità professionale. Sono tante piccole paure, e comunque è sempre la paura, indice di una mancanza di fede, che impedisce e funge da ostacolo nel nostro testimoniare la fede. Potremmo anche però interrogarci e porci una domanda: perché noi dobbiamo testimoniare la fede? Cosa vuol dire testimoniare la fede? Ma lasciamo spazio qui agli amici in regia.
A me sono piaciute queste letture perché abbiamo detto che questa è la domenica che precede il martirio di Giovanni Battista, e a me sembra che queste letture un po' ci introducano in questa, nella prossima festività, perché ci fanno vedere quanto la fede il desiderio di essere discepolo, la testimonianza possono incidere nella vita di un cristiano e nella vita dei fratelli, quello che è stato per la figura di Giovanni Battista, che comunque è stato fedele fino alla morte, fino al martirio, ha dato la sua vita fino al martirio. Come dicevi tu, padre Gianni, nella prima lettura lo si vede bene questo, il racconto che c'è nel secondo libro dei Maccabei rende molto bene, no, l'idea di che cosa vuol dire essere cristiani fino in fondo, di cosa vuol dire avere la fiducia in un Dio fino alla fine, perché appunto, come tu dicevi già, descrive il caso di questi sette fratelli della madre che vengono invitati a rinnegare attraverso il loro comportamento, cioè mangiando delle carni a loro proibite secondo la legge, vengono invitati a farlo appunto per rinnegare il Dio in cui loro credono, e questi sette ragazzi, questi sette giovani si lasciano uccidere pur di non venir meno alla legge di Abramo e di Mosè. Però l'ancora più bello è il discorso della madre, la madre che vede morire i suoi figli, quindi un dolore immenso, e dice delle cose bellissime, dice ai propri figli queste frasi che sono veramente belle: non so come siate apparsi nel mio seno, non io vi ho dato il respiro e la vita, né io ho dato forma alle membra di ciascuno di voi. Senza dubbio, il creatore dell'universo, che ha plasmato all'origine l'uomo e ha provveduto alla generazione di tutti, per la sua misericordia vi restituirà di nuovo il respiro e la vita, poiché voi ora, per le sue leggi, non vi preoccupate di voi stessi. Cioè, a me è sembrato un discorso bellissimo, no? Veramente bello, pieno di fede e anche di coraggio e di incitamento al coraggio e alla fede anche ai propri figli, ma anche questa fede così grande, no? Non sono io che vi ho dato di sicuro il respiro e la vita, ma quel creatore che ve l'ha data ve la restituirà. Quindi, come dicevi tu prima, padre Gianni, c'è anche già questo annuncio nell'Antico Testamento, perché questo è un brano dell'Antico Testamento, della resurrezione, annuncio che viene già fatto nei libri di Daniele e della Sapienza. Però anche qui c'è già questo annuncio della resurrezione finale, di una vita eterna, di un Dio che riconcederà la vita. Questo è un grande esempio di coraggio, un grande esempio, una testimonianza grande di coerenza e di fede. E il Vangelo ce lo ricorda ancora benissimo, come ce lo ricorda benissimo la lettera di San Paolo, quando dice che noi abbiamo questo tesoro in vasi di creta perché appaia che la straordinaria potenza appartiene a Dio e non a noi. E poi dice queste cose molto incoraggianti: in tutto infatti siamo tribolati ma non schiacciati, siamo sconvolti ma non disperati, perseguitati ma non abbandonati, colpiti ma non uccisi, portando sempre dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. E questo è l'invito veramente, riprendendo la prima frase del Vangelo, a non avere paura. Gesù dice: non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Quindi tutte le cose che ci possono capitare, che elenca San Paolo nella sua lettera ai Corinzi, il Signore le riprende dicendo: non dovete avere paura, qualsiasi cosa succeda, non avete paura che si possa uccidere il corpo, ma dovete aver paura che la vostra anima perisca. E poi dice, raccomanda anche, cioè rassicura, scusate, su questa certezza, no? Due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono contati. Non abbiate dunque paura, ripete ancora, voi valete più di molti passeri. Quindi c'è questa grande conferma della cura, dell'accompagnamento, dell'amore che il Signore Gesù ha per ciascuno di noi. E poi ci viene chiesto però di non avere paura e anche di non rinnegarlo davanti agli uomini, perché dice: chi mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Quindi è un invito ad avere fiducia, ad essere certi della sua compagnia, del suo essere con noi sempre, a non avere paura, ma anche non solo a non avere paura, ma anche avere coraggio, avere coraggio nelle scelte, quindi essere capaci di compiere delle scelte coraggiose, delle scelte che a volte portano anche purtroppo a non vivere la pace. Infatti subito dopo dice: non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra, sono venuto a portare non pace ma spada. Cosa vuol dire? Non certo che uno si deve mettere a fare la guerra e a fare del male all'altro, però secondo me vuole dire che quando nel nome del Signore io devo dire che qualche cosa è giusto, che qualche cosa è vero, non posso non dirlo, devo accettare di dirlo, anche se questa cosa dicendola potrà appunto portare una non pace, potrà causare comunque delle divisioni, perché è giusto così, lo dice anche il Signore, no? La persona più importante è il Signore Gesù, io non devo andare contro di Lui, non devo rinnegare Lui, e quindi per non rinnegare Lui devo cercare di vivere nella verità e di parlare secondo la Sua parola, non secondo la mia, secondo quella degli altri, ma secondo la Sua parola, che è una parola di vita.
Io penso che vivere la fede da sempre, nel passato come oggi, richiede sempre delle scelte coraggiose e spesso controcorrente. Non solo perché esistono delle ostilità esterne come quelle che stavano vivendo, vivevano la comunità appunto di Matteo, ma anche per quelle che sono le fragilità che ci appartengono, alla lotta interiore che avviene dentro di noi nell'esercizio appunto della fede, che la fede richiede. E questo lo richiama molto bene la lettera che hai già appunto letto tu, hai letto qualche passo di San Paolo, quando dice: abbiamo questo tesoro in vasi di creta. Questo versetto viene richiamato spesso proprio perché esprime molto bene questa fragilità, questa debolezza. E San Paolo si sentiva molto provato non solo per i contrasti esterni che c'erano, ma anche per questa debolezza che ci appartiene, no? Che abbiamo dentro e che ci rende difficile il cammino. La cosa bella che Gesù in questo Vangelo, per ben tre volte, cioè in questo Vangelo in realtà lo dice due volte, però nel versetto 26 lo dice ancora un'altra volta, quindi tre volte dice: non abbiate paura. In realtà, se ci pensiamo bene, questo tema del non avere paura ricorre in tutta la Bibbia, dal primo al secondo testamento e praticamente quasi ogni giorno, perché è ripetuto per ogni giorno dell'anno, no? Vuol dire che noi abbiamo bisogno nel nostro cammino della vita, nel nostro cammino di fede, di sentirci dire che non dobbiamo avere paura. Perché abbiamo paura? Perché le difficoltà esterne e quelle della nostra debolezza ci fanno paura. Pensiamo di non farcela, quindi Gesù ci raccomanda di non avere paura e ci dà un antidoto. Mi sono chiesta: qual è il modo per non avere paura? Quando io riesco a non avere paura? E qui questo Vangelo ci svela un po' il segreto, è quello che viene chiamato timor di Dio, che non è la paura di Dio, no? Il terrore di Dio, ma è proprio un dono grande che Dio ci può fare, che dobbiamo chiedere a Dio, è un dono dello Spirito che comporta praticamente il capire che Dio è grande e che da Lui possiamo ottenere tutto, ottenere nel senso, se entriamo in questa relazione d'amore, in questa relazione di dipendenza, di amore, allora da Dio possiamo ottenere tutto. Quando amiamo una persona, non vogliamo dispiacere a questa persona, anche il minimo dispiacere ci fa soffrire se l'amiamo veramente. E allora questo è il timor di Dio, la paura di dispiacergli, la paura di fargli del male. Ecco perché Gesù appunto nel Vangelo dice: abbiate paura di colui che ha il potere di far perire, e però subito dopo dice: non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri. Cioè, perché colui che può far perire, fa perire ciascuno di noi, in realtà ha cura di ciascuno di noi se entriamo in questa relazione. Infatti dice: perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Cioè questa cura è veramente una cura che è grande, è una cura che guarda al minimo particolare, non è una cura generica, è la cura di una mamma per un figlio, è un amore grandissimo. Ecco, quindi possiamo dire, qual è il messaggio di questa pagina evangelica bellissima?
che quanto più abbiamo questo timore di Dio, a me non piace molto dire questo timore di Dio, ma per capirci, quanto più riconosciamo Dio nella nostra vita, quanto più riusciamo ad avere un rapporto con Lui vero, profondo, e che non consiste soltanto nell'andare a messa, ma veramente tutti i giorni nell'ascoltare, nel vivere la sua parola, tanto meno io avrò paura nella mia vita. E l'ha richiamato prima Irene, la misura è proprio questa, anche Padre Gianni l'ha richiamato, cioè io ho tanta più paura quando mi lascio prendere da altre cose. Allora ho paura degli altri, ho paura degli uomini, ho paura della mia, che la mia immagine non sia positiva, ho paura di mille cose, almeno io ho paura di mille cose. Mi accorgo che però questa paura diminuisce quando guardo a Lui. C'è un passo di un salmo che io ripeto spesso e mi viene quasi spontaneo ripeterlo nelle difficoltà quando mi lascio prendere delle paure, che dice: tengo i miei occhi rivolti al Signore, egli libera dal laccio il mio piede, cioè il mio piede viene liberato dal laccio, dalla tentazione, se guardo a Lui. Ecco, questo è importante, perché dimentichiamo che se nella nostra vita viviamo questo riferimento fondamentale che è Dio, riusciamo a vivere tutto il resto veramente in maniera completamente diversa. Anche la morte, anche le sofferenze, qualsiasi cosa, riusciamo a viverle con in un modo diverso, come viene detto molto bene nella prima lettera, nella prima lettura bellissima che ha citato prima Irene. Ma riusciamo a vivere così, non avendo paura, soltanto se viviamo questa relazione con Dio, se abbiamo questo timore di Dio. Solo così riusciamo veramente a vivere nella fiducia e nella fede autentica.
Riprendiamo il nostro commento alla liturgia della parola di questa domenica che precede il martirio di San Giovanni Battista. Abbiamo detto che il tema centrale, fondamentale, è quello della testimonianza, e ci siamo detti anche e abbiamo comunicato quello che è illustrato, quello che è il pericolo, l'ostacolo che ci impedisce di testimoniare veramente la nostra fede. E io ho chiuso il mio primo intervento ponendo una domanda: perché dobbiamo testimoniare la fede? Perché la parola di Gesù non è una rivelazione privata, individuale, soggettiva, da conservare nel proprio intimo. Cioè, inevitabilmente la fede in Lui è chiamata a manifestarsi. È un po' come un fiore che deve sbocciare, no, non può restare eternamente una gemma, altrimenti appassisce e muore, non si vede il fiore, la bellezza di quel tipo particolare di fiore. Ecco, allora la paura si presenta proprio come un ostacolo che impedisce di comunicare all'esterno quel grande tesoro che noi abbiamo ricevuto. Allora bisogna vincere la paura, perché è importante che si viva anche non solo una dimensione nascosta dell'esperienza di fede, ma anche una manifestazione concreta nella vita di quella che è la nostra fede. Si potrebbe essere tentati di vivere solo nell'interno, nell'interiorità, la propria fede in Cristo, il che significherebbe avere una specie di schizofrenia, di lasciarsi guidare da una doppia personalità, o meglio ancora, che peggio, e alcune volte proprio così, di indossare una specie di maschera, per cui quando siamo dentro il nostro cuore o dentro chiuso nella nostra stanza o dentro un ambiente particolarmente protettivo, come quello della Chiesa, della comunità cristiana, del piccolo gruppo, allora uno riesce a dire, a manifestare, a comunicare quello che c'è nel cuore. Quando invece si ritrova in un ambiente ostile, allora preso dalla paura non riesce più a comunicare, ma questo è veramente un qualche cosa di deleterio. È vero dunque, ed è giusto e sacrosanto, che la testimonianza si radichi un po' dentro il nostro cuore, nell'interiorità, altrimenti sarebbe una pura osservanza di precetti, di regole, di comandamenti. La testimonianza invece deve nascere dall'interiorità, da un'amicizia profonda con Gesù. È altrettanto vero che questa amicizia, quando fuoriesce e diventa testimonianza, può cadere nell'errore, nel pericolo, nel peccato di un esibizionismo, di un farsi vedere. Vanno vissute profondamente queste due dimensioni della nostra fede. Un radicarsi nel rapporto interpersonale col Signore a partire dal nostro cuore e una manifestazione agli altri di quello che abbiamo dentro il nostro cuore, che non deve marcire dentro la nostra interiorità, ma deve manifestarsi. Ecco, la persona adulta, il cristiano maturo, ma chissà chi è maturo, comunque dobbiamo in ogni caso diventarlo, la persona adulta è invece è quella che sa di valere perché il Signore lo ha costituito figlio di Dio, lo ha creato, rigenerato come tale, quindi è prezioso davanti a Dio, davanti agli occhi di Dio, ma proprio perché è prezioso davanti agli occhi di Dio, deve avere come sua unica certezza, fondamento, forza nel vivere la fede Gesù Cristo, e questa forza, questa fede, questa forza devono in qualche modo vedersi, farsi vedere, farsi toccare. Insomma, la luce, la lucerna deve essere posta anche sopra il moggio.
Sì, e comunque non ci dobbiamo dimenticare, come diceva San Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, abbiamo già citato anche prima, che noi abbiamo questo tesoro in vasi di creta affinché appaia che la potenza viene da Dio e non da noi, quindi questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare. E proprio perché la potenza viene da Dio e l'amore viene da Dio, non dobbiamo avere paura, e quindi, come diceva appunto ancora San Paolo, siamo tribolati ma non schiacciati, sconvolti ma non disperati, perseguitati ma non abbandonati, colpiti ma non uccisi, perché la vita di Gesù, attraverso anche la sua morte, si manifesta nel nostro corpo. Quindi non abbiate paura neanche della morte, neanche del dolore. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Questo vuol dire che il cristiano accetta anche il dolore, ma in che modo? Non lo accetta, perché il dolore di fatto c'è, non possiamo far finta che non ci sia, ma non lo accetta in un modo passivo, non lo accetta passivamente, lo vive in una prospettiva di speranza. Lo vive come un momento di crescita, come qualcosa che comunque può portare in ogni caso qualcosa di buono per la sua vita, un germe di buono per la sua vita. Il cristiano non dice che non c'è il dolore innocente, ma lo accetta, lo ammette, perché prima di lui Gesù Cristo, che era il figlio di Dio ed era innocente, è stato messo a morte, ha sperimentato la morte ed il dolore. Quindi il cristiano vive anche le situazioni difficili della vita, le situazioni ingiuste anche della vita, in un altro modo. Le vive nella certezza che c'è qualcuno che porta con lui la croce, che sopporta con lui il dolore, che già ha sopportato per lui il dolore, la croce, la sofferenza e la morte. Quindi le vive con una prospettiva diversa, non le vive come qualcosa di inutile, fine a se stessi, ma come qualcosa che ha dentro comunque un germe di speranza. Non possiamo non vivere da cristiani le varie situazioni che la vita magari ci presenta, e poi se ci guardiamo attorno a quello che oggi succede, a quanta gente veramente dà la vita anche attraverso il martirio, noi non possiamo non pensare che questo dare la vita sia senza senso e sia solo opera di pazzi che fanno quello che non dovrebbero fare e tutto finisce lì. No, abbiamo il dovere come cristiani, amati dal Signore, salvati dal Signore, credere che in ogni situazione della vita veramente c'è la sua presenza, c'è il suo amore, c'è la sua compagnia, e tutto quello che viviamo davvero ha un senso. Noi dobbiamo sentirci protagonisti con il Signore di questa storia della salvezza in cui siamo immessi, in cui siamo inseriti. Non siamo soli, siamo con il Signore, non viviamo passivamente, non subiamo quello che ci succede, ma lo viviamo lo viviamo con la certezza che comunque ogni cosa ha dentro un germe di fiducia, un germe di speranza, ha dentro un germe, per dirla proprio in gergo evangelico, ha dentro un germe di resurrezione. Noi questo non possiamo dimenticarcelo, non ce lo dobbiamo dimenticare, però per non dimenticarcelo, per poter vivere tutto questo, dobbiamo imparare a vivere un rapporto profondo con il Signore, dobbiamo vivere un'esperienza profonda con Lui, perché solo attraverso un'esperienza profonda noi possiamo poi capire come vivere la vita, come affrontare le difficoltà. Quindi dobbiamo acquisire, grazie a Lui, grazie allo Spirito Santo, una fede consapevole e profonda. E io credo che questo sia un cammino a cui non si arriva mai. Tutta la vita ha dentro questo cammino. Per tutta la vita noi dobbiamo cercare, con la grazia dello Spirito Santo, questo, tutto questo. E io credo che se ci mettiamo in questa ottica e se iniziamo questo cammino, o anche se l'abbiamo iniziato, se continuiamo a percorrerlo con fiducia, allora anche noi possiamo diventare degli autentici testimoni. Degli autentici testimoni, come lo vedremo anche la prossima domenica, sarà testimone fino in fondo appunto Giovanni Battista. E dobbiamo credere che la nostra vita è abitata dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo. Non siamo soli, non viviamo soli, non siamo abbandonati in qualsiasi situazione ci veniamo a creare. L'amore del Signore ci raggiunge ovunque, in qualsiasi situazione, in qualsiasi circostanza noi dobbiamo o siamo costretti a vivere. Ecco, quindi veramente questa parola, la parola di oggi, ci deve incoraggiare in questo senso, nel non avere paura, nell'avere fiducia e nel costruire un rapporto solido con il Signore Gesù, appunto per continuare con speranza il nostro cammino.
Hai detto proprio una parola su cui volevo riflettere, speranza, perché queste parole di questo Vangelo, anzi di tutte queste delle tre letture di oggi, mi infondono tanta speranza. E mentre parlavi, Irene, mi è venuta sotto gli occhi la lettera agli Efesini, bellissima, capitolo 1 dal versetto 17 al 20, che vorrei leggere proprio perché secondo me richiama un po' quello che hai detto e richiama anche la parola di oggi. Quando appunto Paolo dice: il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo. Cioè, mi hai fatto venire in mente queste parole perché, e penso che siano importanti, perché se noi viviamo come hai appena detto tu, riusciamo veramente, se crediamo, riusciamo a sentire questa potenza di Dio nella nostra vita. Ma dobbiamo credere, infatti lo viene sottolineato, che crediamo, cioè questa straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo. Il segreto è credere. Allora sperimentiamo questa potenza, e questa potenza non dipende tanto dai fatti esteriori, perché non è importante quello che viviamo, grande o piccolo che sia. Anzi, a volte le cose più piccole hanno più valore, ma è la profondità con cui le viviamo che conta. Almeno questo è quello che ho sperimentato fino ad oggi nella mia vita, è importante come vivo la mia vita, e se io la vivo con fede sperimento una profondità che è grandissima e che riuscirò a sondare soltanto quando sarò in Dio. Perché quello che viviamo, l'hai detto bene prima Irene, ha una profondità enorme. E il martirio, i martiri quotidiani, il dono della vita nella quotidianità, nell'amore, hanno una profondità enorme, sono ricchi di potenza. Pensiamo appunto a Gesù, al fatto che Gesù è morto e si è affidato in questa estrema debolezza a Dio. Vedete che grandezza è scaturita, che salvezza per tutti. Ecco, così anche nella nostra vita, nelle nostre piccole morti quotidiane, così sarà con la nostra morte, perché anche noi vivremo questa esperienza di affidamento nella nostra morte a Dio. Anzi, dobbiamo chiedere a Dio di viverla proprio come l'ha vissuta Gesù Cristo, no? E che diventi veramente ricca di frutti anche per gli altri, perché sia la nostra vita è come un seme che muore nella terra ma porta frutto per noi stessi ma per tutti quanti. Mi viene in mente a questo proposito Santa Teresa di Lisieux, a cui sono particolarmente legata, diceva nella sua autobiografia che la sua vocazione probabilmente era nata grazie a una persona piccola. Lei diceva un contadino, una persona che vive in un paesino sperduto, che con la sua piccola vita, con i suoi piccoli sacrifici, anzi grandi, nascosti, ha permesso a me, piccola, di vivere questa esperienza così grande dell'amore di Dio. E io penso che questo sia vero, ecco, che nella fede riusciamo a assaggiare qualcosa di questa profondità. La fede riesce ad aprirci gli occhi sulla nostra vita, sulla vita degli altri, a capire che ha una profondità enorme. Ed è quello che si augura, appunto, come in questa lettera agli Efesini che ho citato, si augura appunto Paolo quando dice illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere la straordinaria grandezza, perché è veramente straordinaria. Allora ecco perché dicevo speranza, perché questa parola di oggi mi dà grandissima speranza, perché Dio non ha abbandonato Gesù Cristo nel sepolcro e così penso che non abbandonerà ciascuno di noi. Questo mi dà veramente gioia. Perché la paura più grande, Gesù dice non abbiate paura, è di perdere questa vita, no? E invece sapere che Gesù non ha abbandonato Cristo mi dà speranza, dice, penso non abbandonerà neanche me e ciascuno di noi. E il secondo motivo di speranza di questa parola di oggi è appunto questa premura di Dio, cioè la provvidenza di Dio, come già si diceva prima, cioè Dio è con noi in ogni momento e provvede a noi. Noi questo tema della provvidenza ci riflettiamo secondo me molto poco, io per prima, perché abbiamo tutto e ci tuteliamo molto bene nelle nostre sicurezze in tutti i sensi. Invece nella povertà si sperimenta la provvidenza di Dio. E volevo raccontarvi un episodio che a me ha fatto pensare tanto, di una mia collega che raccontava dicendo che lei non ha il cellulare, no? E noi l'abbiamo presa un po' in giro dicendo ma come non hai il cellulare, dice ma io ho provato delle esperienze in Africa così, così particolari che penso che un cellulare sia nulla. E ha raccontato che una volta era con la sua Jeep e era in mezzo al deserto, a un certo punto non si è accorta, è finita la benzina. E stava facendo anche buio e a un certo punto ha detto che cosa faccio? Non passava ovviamente nessuno e si è impaurita. E a un certo punto in quel momento è passata una macchina e ha detto meno male, adesso mi tireranno, prenderanno, mi aiuteranno. Si sono fermati e gli hanno detto in inglese, sister, cosa le succede, no? E lei ha detto, ho finito il carburante. E loro hanno tirato fuori dal loro baule una tanica di carburante, cioè non solo l'hanno aiutata, cioè lei si aspettava di essere trainata, le hanno dato anche il carburante e sono andati via. Ecco, a me ha colpito tanto questo episodio. Lei diceva che quell'esperienza gli ha fatto capire veramente, toccare con mano la provvidenza. La provvidenza la capiamo quando manchiamo di tutto. Allora proviamo la provvidenza di Dio. Il problema è che noi abbiamo troppe cose, abbiamo tutto e quindi non sperimentiamo cos'è la provvidenza. E invece in certe situazioni riusciamo a capirla, no? Se ci troviamo in certe situazioni, se ci fidiamo di Dio, la provvidenza possiamo provarla. Allora capiamo che Gesù, che Dio ha una premura grandissima per ciascuno di noi, per tutti noi, nessuno escluso, anche nelle piccole cose. E davvero la nostra fede in queste esperienze cresce perché capiamo che siamo in un dialogo vero con Lui, dove Lui dialoga con noi attraverso questi piccoli gesti di amore e di premura, dove ci fa capire che ci ama. Ecco, questo mi dà tanta speranza.
E riprendiamo per concludere il nostro commento a questa domenica che precede il martirio di San Giovanni Battista. Il Battista ci è di esempio e di modello e il Vangelo di oggi illustra in un modo indiretto la testimonianza che lui ha dato, ma anche noi dobbiamo dare la nostra, e non si tratta di dare la vita. Oggi il Signore nel Vangelo ci indica un passo concreto, piccolissimo, ci chiede di riconoscerlo nel volto e nella vita dei fratelli. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è un discepolo, non perderà la sua ricompensa. E questa è la gioia che deve accompagnare il nostro vivere nella carità, nell'amore, nella testimonianza. La ricompensa è sicura ed è straordinaria. Anche il Signore Gesù, se faremo questo, ci riconoscerà davanti al Padre suo che è nei cieli. E con questo chiudiamo, augurando ai nostri amici ascoltatori, a tutti voi, una buona domenica nel Signore da parte di Padre Gianni.
Angela.
Irene, che vuole augurarvi e che anche auguriamo noi stessi, tanta gioia perché per la presenza del Signore in mezzo a noi, tanta fiducia, tanto coraggio sempre. Buona domenica.